Allora, bentrovati a tutti. Oggi giornata potenzialmente storica, perché c'è stata, come saprete, una pronuncia della Corte di Giustizia europea, insomma, abbastanza importante. Dovete scusarmi, io ho la voce che va e viene, sto tutto raffreddato, quindi riuscirò a parlare a gesti probabilmente a un certo punto. Vediamo, finché va avanti, continuo a parlare. Ma tanto qui abbiamo l'avvocato Antonio Santini. Ciao Antonio, che è lui che deve parlare. L'abbiamo costretto a studiarsi 48 pagine di sentenza in francese, che è una punizione, perché insomma volevamo capirci qualche cosa di più di questa sentenza. Quindi ti chiedo subito, Antonio, insomma, su che cosa innanzitutto, facciamo una chiarezza, su che cosa era chiamata a decidere la corte, perché le letture che sono state date sono quelle simili a un post elezioni, no? Vinto questo, perso quell'altro, chi rivendica il passato, c'è di tutto, ma in realtà, insomma, su che cosa si decideva?
Sì, ve la spiego in francese, va bene così, non devo
Esatto.
tradurre. No, sì, come hai detto giustamente tu, le interpretazioni sono state tante interpretazioni. In realtà, la Corte di Giustizia europea si è espressa su un tema, molto tecnico, non si è espressa sulla, legittimità della Superlega, nello specifico sulla legittimità della UEFA come organizzativo in senso generale del calcio europeo, ma si è pronunciata in quella che tecnicamente è una questione pregiudiziale. La questione pregiudiziale tecnicamente appunto è una pronuncia con la quale la Corte stabilisce se determinate norme nazionali o comunque interne, come possono essere quelle regolamentari dell'UEFA, della FIFA o delle federazioni interne, sono conformi o violano delle norme che sono gerarchicamente superiori come quelle dell'Unione Europea. Questa questione pregiudiziale era stata posta nel 2021 dal Tribunale di Madrid, ti ricorderai, nel bel mezzo della bufera, quando insomma la UEFA stava minacciando le peggiori condanne nei confronti della Superlega, dei club, degli stessi giocatori, e il Tribunale di Madrid, su iniziativa della società che fa capo alla Superlega, aveva detto fermi tutti, verosimilmente qui c'è una violazione di una un abuso di posizione dominante da parte della UEFA, che sta appunto ledendo i principi di libera concorrenza e libero mercato. Ha bloccato le iniziative sanzionatorie dell'UEFA e ha posto questa questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea. La questione pregiudiziale, entrando un pochino più nello specifico, cerco di farla il più semplice possibile perché le questioni in realtà sono più di una, però cerco di semplificare. Riguardano appunto la compatibilità tra alcune norme UEFA e alcune norme dell'Unione europea. Dal punto di vista dell'Unione Europea, le norme richiamate sono gli articoli 101 e 102, sostanzialmente, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, più o meno quella che è la Carta Costituzionale dell'Unione Europea, che stabiliscono un divieto di abuso della posizione dominante, che ricoprono appunto determinate società o organismi, come nel caso può essere dell'UEFA, e il divieto di accordi volti a chiudere, a limitare il libero mercato e comunque la libera circolazione di beni e servizi. Questo lato dell'Unione Europea. Lato invece UEFA, le norme sono più di una, sempre per semplificare, si è posta l'attenzione sulle norme che impongono alle società che volessero costituire delle manifestazioni sportive di passare dalla UEFA o dalla FIFA, a seconda delle competenze, e chiederne l'approvazione preventiva. Questa è la prima norma. L'altra norma, ovviamente, è quella che dispone sanzioni in capo a quei soggetti che organizzino queste manifestazioni senza l'autorizzazione. Appunto, questo il Tribunale di Madrid poi ha chiesto all'Unione, alla Corte di Giustizia Europea, se queste norme UEFA, ripeto, FIFA, UEFA e più o meno pedissequamente recepite anche da tutte le varie federazioni che aderiscono alla UEFA, tra cui anche l'Italia, se appunto queste norme di IGC assolutamente, se queste norme di previa autorizzazione e conseguenti sanzioni fossero legittime oppure se fossero un esercizio, un abuso della posizione dominante dell'UEFA.
Ok,
questo è il tema.
Questo è quello che gli hanno chiesto, perfetto. Che cosa è stato deciso?
In buona sostanza, sempre semplificando, in buona sostanza la Corte di Giustizia Europea ha accolto quella questione pregiudiziale, l'impostazione, diciamo, la tesi sostenuta dal Tribunale di Madrid, per cui effettivamente queste norme, per come sono poste oggi, sono in violazione dei principi insomma, degli articoli 101 e 102, cioè costituiscono un abuso della posizione dominante da parte dell'UEFA, che quindi conseguentemente non può sanzionare quei club, quelle società che decidessero di organizzare appunto questa manifestazione che è la Superlega. Uh-huh. In estrema sintesi, questo è l'esito. Cosa comporta in concreto? Comporta in concreto che adesso diciamo che la Superlega potrà organizzarsi più serenamente, senza il rischio di appunto vedere le società che vi aderiscono che siano sanzionate. Ecco, il rischio sventato sostanzialmente
questo.
Si
può organizzare, diciamo, apertamente, pubblicamente, fai tutto alla luce del sole, non devi temere, diciamo, ritorsioni o roba del genere.
Esattamente, esattamente. Diciamo stop, non dice nient'altro. Va fatta una specifica che secondo me è abbastanza importante. L'illegittimità di queste norme UEFA che ho citato non viene stabilita tout court, nel senso indipendentemente dalle modalità con cui questi poteri dell'UEFA vengono esercitati, ma queste norme sono state dichiarate illegittime in violazione dei principi dell'Unione Europea, in quanto i poteri appunto di far rispettare queste norme erano inquadrati, e qui sostanzialmente cito la sentenza, non erano inquadrati in criteri oggettivi e nell'ambito di procedure idonee a garantire il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato dell'esercizio di questi poteri.
Traduciamo sostanzialmente questa parte. Che vuol dire?
Sostanzialmente dice che queste norme di per sé non sono illegittime di per sé, cioè la norma del previo consenso e della conseguente potere sanzionatorio dell'UEFA.
Posso dirti non lo puoi fare, / fallo ma ti escludo, non è una roba che vale in senso assoluto, ma vale,
esatto,
per come attualmente è organizzata l'UEFA, per come attualmente opera l'UEFA, per quelli che sono i principi di trasparenza eccetera dell'UEFA attualmente.
Esatto, perché questi poteri di approvare l'organizzazione di manifestazioni e di sanzionare attualmente vengono esercitati in modo non trasparente e sostanzialmente discrezionale. Quindi è questo l'abuso della posizione dominante. Che la UEFA abbia una posizione dominante non è, è acclarato, è legittimo che se l'abbia,
non
però non può abusare.
Stai facendo finora, ecco, questo.
Sostanzialmente così, è così. Quindi questo cosa comporta? Che in teoria, se la UEFA cambia queste regole nell'ottica espressa dalla Corte di Giustizia Europea, potrebbe in teoria riprendere a sanzionare la Superlega e a vietarne l'organizzazione. Come si deve adattare alle linee guida, diciamo, di questa sentenza, non è dato a sapersi attualmente, non si sa se bisogna, se effettivamente la UEFA debba completamente rivedere il proprio modello organizzativo in un'ottica appunto di maggiore trasparenza, proporzionalità e oggettività, oppure se semplicemente vadano inserite delle regole di maggiore tutela nei confronti dei club e comunque dei soggetti aderenti alla UEFA. Però astrattamente diciamo che questa
attuale ci sta a questo problema.
Esattamente, questo
abuso,
esattamente.
Cioè questo abuso di posizione dominante.
Esatto, esatto. Questa è la situazione.
Quindi per rispondere a chi in chat ci chiede, io ho sentito Gravina dire che escluderanno dai campionati chi parteciperà alla Superlega. Si può dire o non si può dire?
Ma ad oggi no.
Oggi no. Oggi no. Oggi è una
fesseria. Ad oggi no, ma oggi è una fesseria, ma allora in teoria anche prima di questa sentenza, perché l'esclusione ai sensi dell'articolo 16 del NOIF, cioè delle norme interne della FIGC, si applicava qualora dei club partecipassero a delle competizioni non autorizzate dalla UEFA. Quindi è una cavolata doppia. Oggi,
quindi
perché
il
effettivamente
fatto di dichiararsi favorevoli non era sufficiente.
Esatto, anche solo di organizzare, di sottoscrivere dei contratti anche vincolanti, di per sé, ai sensi della normativa interna, non era sufficiente a determinare l'esclusione. Un domani, se effettivamente la UEFA rivede le proprie norme, come alcuni hanno già anticipato, sicuramente Malagò ha detto una cosa simile, forse anche Ceferin o Archelai, non mi ricordo, rivedono appunto la loro impostazione giuridica di queste norme, in teoria potrebbero effettivamente escludere le società che aderiscono alla Superlega dai campionati nazionali.
Ma anche perché,
parere mio,
scusami, secondo me non dobbiamo necessariamente vedere questa sentenza come l'UEFA è morta o da oggi non faranno. Può anche esserci che gli sviluppi saranno l'UEFA da oggi cambia. L'UEFA da oggi apre più ai club, o da oggi l'UEFA non comanda più, non ha più quell'atteggiamento da bullo, ti punisco, ma cercherà di fare le cose in maniera diversa. Può anche essere questa una delle possibilità, no? Poi magari lo vedremo meglio più avanti con i risvolti pratici, però diciamo che io immagino che questa sentenza,
come
sei letta tu le 48 pagine, se le leggeranno anche gli avvocati dell'UEFA e ci sarà una discussione interna nell'UEFA per vedere quello che deve essere il futuro, poi, no? Alla luce di questa, io lo chiamerei un accertamento dello status, no? In questo momento di posizione dominante, quindi ce ne importa qualcosa, cerchiamo di cambiare, chiamiamo il bluff della Superlega, veniamo incontro ai club, e questi sono tanti scenari che poi si presenteranno davanti all'UEFA, no?
Sì, 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 assolutamente. Da un punto di vista pratico è ancora tutto da vedere cosa succederà. Alcuni hanno paragonato questa sentenza alla sentenza Bosman. In realtà, dal punto di vista giuridico ci può stare, da un punto di vista pratico no, perché la sentenza Bosman ebbe dei risultati pratici immediati. Pazzeschi. Qui invece, ripeto, è tutto da vedere. Perché poi dal punto di vista della Superlega non ci sono solo questioni giuridiche, ma anche economiche, organizzative, politiche. Adesso in Superlega ci sono attualmente due club, per cui due di certo non la possono fare. Insomma, bisognerà vedere nel tempo quali sono le adesioni dei club della Premier League, è doppiamente in discussione, anche perché i club di Premier sono club britannici, quindi non nell'Unione Europea, quindi la portata di questa sentenza, che appunto della Corte di Giustizia Europea, è ancora più limitata nei confronti dei club di Premier, quindi insomma è anche questo un tema da considerare. Ci sono tantissime tematiche aperte.
Ma per questo diciamo, più che vederla questa sentenza come una vittoria della Superlega, È un po' forzata vederla così, no? Perché al momento ancora non c'è una vittoria vera e propria della Superlega. Non c'è manco una Superlega, volendo essere un po' più cinici. Più che altro un qualcosa che costringerà o potrebbe costringere l'UEFA a rivedere alcuni suoi principi, alcuni suoi comportamenti, alcune sue regole, eccetera. Quindi, ripeto, vedremo che sviluppi avrà sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista pratico. Io poi ho letto, prima di entrare in live, un tweet di Marco Iaria della Gazzetta, sul quale sono molto d'accordo. Infatti lui dice: la domanda da farsi ora non è quanti club aderiranno alla Superlega, questa è una questione che vedremo poi successivamente, no? La domanda è: in un mercato liberalizzato, perché ora diciamo che c'è stata questa apertura verso un mercato liberalizzato, o meglio, un ostacolo a ciò che impediva, no, questo mercato liberalizzato, esiste un modello alternativo, quindi all'UEFA, in grado di estrarre più soldi dal calcio? Se la risposta è sì, l'attuale sistema di gestione potrebbe essere smantellato o rivisto. Quindi non è assolutamente da certo, non è assolutamente scontato che ci sia un modello migliore di quello dell'UEFA. Vedremo se riusciranno a metterlo in piedi e chi riuscirà a metterlo in piedi. Perché questa sentenza, correggimi se sbaglio, interessa la Superlega, ma interessa anche qualsiasi altro potenziale organizzatore di campionati alternativi, che può essere, che ne so, la NBA. Domani si sveglia e dice: voglio fare la Football European League, e si mette a organizzare una roba del genere in Europa, lo può fare. Oppure, che ne so, gli arabi, si parla tanto degli arabi che prima o poi, no, investiranno nel calcio, magari si fanno l'Al Jazeera League, cazzo ne so, sto dicendo un nome a caso, ma insomma sì, vale anche per loro questo pronuncio.
Vale anche per loro, vale anche per tutti gli altri sport. Fino ad oggi di sentenze di questo tipo ce n'è stata solo che io sappia una, proprio in questi termini, sul pattinaggio sul ghiaccio, se non sbaglio, che insomma non aveva avuto molto seguito. Questa invece sul calcio contro la UEFA, per appropriazioni sociali, politiche, tutto, ha sicuramente un eco trasversale molto 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 importante. Dici tu, chiaramente.
Sì. Salutiamo Glauco, che è entrato in chat. Ciao Glauco.
Ciao Anto, buonasera a tutti. Ciao Henry, buonasera avvocato.
Ciao.
Quindi vabbè, sì, questo è sostanzialmente...
Ciao a tutti comunque.
Wey Henry, come stai?
Sì. Ciao Henry. Sto bene, sto in piedi.
Henry si aggira per l'ospedale postando foto, cioè camminando in mezzo ai corridoi. Ma vatti a coricare, sentiamo, vatti a coricare.
No, me ne voglio andare in realtà.
Domani. Vabbè, dai, sta bene comunque, per chi l'ha chiesto in chat.
Sto bene, grazie a tutti.
È sopravvissuto.
Un'ernia inguinale.
Fuga dall'ospedale, scrive in chat.
Andiamo avanti, che era il più interessante.
No, allora sì, la questione è questa, quella che ha detto l'avvocato. Non so se vuoi aggiungere qualcosa di più specifico, però secondo me il sunto è questo.
Ma sì, il sunto è questo, la sentenza affronta altri temi, ma che secondo me non sono marginali in assoluto, in senso giuridico e tecnico, però per quello che ci interessa lo sono. Il succo del discorso
che succede da ora in poi, no? Cioè, questo è il grande tema, anche perché allora all'atto pratico quello che possiamo registrare immediatamente dopo questo pronunciamento della Corte Europea è che ci sono un sacco di squadre che hanno già detto che si defilano da un eventuale discorso Superlega, che comunque non sono interessate. E ragazzi, sono tante al momento, no? Per citarvene alcune, tra le inglesi, di quelle che proprio ufficialmente
si sono fatte fuori, cioè il Manchester United, il Manchester City, il Tottenham, il Chelsea, il Liverpool si parlava, non ha fatto un comunicato, ma si parlava che fosse anche lei contraria. In Spagna praticamente tutte, l'Atletico, il Siviglia, il Valencia, il Villarreal, il Granada, il Valladolid, la Real Sociedad, il Tenerife, il Levante. Sono rimaste soltanto Barcellona e Real Madrid. In Germania le due più importanti sono fatte fuori, ma le altre molto presumibilmente lo faranno altrettanto, quindi Bayern e Dortmund intendo. In Italia la Roma, l'Inter, l'Atalanta si sono già fatte fuori ufficialmente, tirate fuori. In Francia, oltre al Paris Saint-Germain, anche il Monaco. In Olanda il PSV e il Feyenoord. In Portogallo credo Porto sicuro, credo anche il Benfica, non sono sicuro del Benfica, ma insomma sono un po' di squadre e neanche di basso livello, perché sono squadre comunque importanti, che in questo momento hanno detto: beh, allora io ribadisco di voler restare nell'UEFA, non sono interessato ad altri discorsi. Quindi questa è tutta gente, tutte squadre. Unico a farsi avanti De Laurentiis, è vero, quello ha colto la palla al balzo, organizzo tutto io, vi faccio vedere io qua. Vabbè.
Il Milan ha detto ci devo pensare, no?
Sì, ma pure la Juve sostanzialmente non l'ha detto, ma quello che sta facendo. Quindi,
ma è quello che fa, sì.
Ora parliamo poi più nello specifico della posizione della Juventus, però dico, tutte queste sono squadre che vanno convinte eventualmente, no? Perché poi all'atto pratico, ok, bello, va bene, Superlega, tutto quello che vuoi, 64 squadre, il calcio del popolo, la TV, sì, ma poi all'atto pratico, quanto me dai? Perché dovrei venire da te? E non è detto, dicevo, che si riesca a trovare un'offerta migliore rispetto a quella dell'UEFA. Vedremo, sicuramente è quello, è l'obiettivo per il quale lavoreranno ora quelli della Superlega. A un certo punto poi dovranno presentare dei numeri, no? Dovranno presentare proprio l'aspetto economico, no? Vieni con noi perché ti garantiamo, e quello potrebbe fare la differenza poi anche tra tante di queste squadre che al momento dicono no, fate pure, ma a noi non interessa, e che magari posti davanti a un'alternativa troppo più vantaggiosa rispetto a quella attuale, magari diceranno di cambiare idea, ecco. Quindi diamoci tempo, ci vuole un po' di tempo, come diceva prima l'avvocato, gli effetti li vedremo, probabilmente li vedremo però nel tempo, no? Al momento bisogna stare molto con i piedi per terra. Poi sì, c'è una parte anche che riguarda il TAS, però quello lo tratterei in un'altra live, se no mettiamo troppa carne a cuocere. Per quanto riguarda la posizione della Juventus invece, no? Al momento innanzitutto si parla tanto di questo contratto, no? Che sarebbe stato firmato fra i club promotori, quindi bisogna capire se è ancora in vigore, se c'è ancora questo bonus, si parla quasi di 1 miliardo da distribuire tra gli organizzatori, queste clausole, queste penali da pagare in caso di uscita, insomma bisogna vedere innanzitutto se questa roba qui è ancora, come dire, attiva, scusate il termine poco giuridico, ma per dire se valgono ancora o meno, perché nel frattempo sono successe un po' di cose, no? Quindi bisogna vedere se avranno ancora valore o meno. Dopodiché la posizione della Juventus in questo momento è quella che, diciamo, che formalmente ha assicurato all'UEFA l'intenzione di voler uscire dalla Superlega. Scusate,
questa... Sì, il comunicato era, se vuoi lo leggo velocemente, il comunicato di luglio diceva che la Juventus, a seguito bla bla bla, conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal progetto Superlega, specificando, pur rammentandosi che ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti, è richiesto il previo consenso di Real, Barça e degli altri club coinvolti. Quindi insomma, una dichiarazione di intenti di voler uscire salvo.
Chiude la porta ma lascia aperta la finestra, quindi vediamo che quello che succede.
Ma sì, ma è una dichiarazione di intenti, no? Come dice l'avvocato, è un'intenzione che manifesta, ma è solo quello. Tra l'altro penso che quella roba del previo parere di tutti gli altri, cioè, vale anche per tutte le altre squadre, per come sono fatti quei contratti lì, no? Cioè, anche le altre squadre che hanno detto di voler uscire, per poter uscire senza penali, senza quelle robe lì, devi comunque avere il consenso degli altri organizzatori.
Tranne l'Inter, che credo che possa uscirsene.
Ma l'Inter credo si sia avvalsa di una clausola particolare, adesso non mi ricordo.
Non aveva completato probabilmente proprio l'iscrizione.
Esatto, non aveva completato l'iscrizione, esatto, e quindi ha potuto farlo in quel modo lì, per questo motivo.
L'iscrizione era vincolata al compimento di un qualcosa che non è avvenuto.
Che sospettiamo sia qualcosa di economico che in quel momento non poteva adempiere, ecco.
Quindi sì, dobbiamo capire tutta questa questione qui, che è una questione prettamente giuridica, e forse si passerà anche da qualche tribunale, non lo escludo. Dopodiché dobbiamo capire innanzitutto se questa Superlega è ancora in piedi o meno, perché sai, fare la pubblicità al PDF, a promettere le robe è un conto, ma poi effettivamente chi c'è ancora dentro che ci crede, dobbiamo fare proprio banalmente la conta, no? Per capire chi è ancora interessato, perché è cambiato tanto in 2 anni come scenario, no? Rispetto al 2021. Innanzitutto è cambiato, e qua richiamo l'avvocato, è cambiato che la prima proposta fatta dalla Superlega era una proposta di un sistema chiuso, di un sistema no, che oggi probabilmente neanche verrebbe approvato, secondo quelle che sono le indicazioni della Corte, perché poi ci sono delle robe che devi fare, no, per poter essere concorrenza dell'UEFA, no? Non puoi bypassare alcuni principi, diciamo, del calcio europeo, tra virgolette, come vengono definiti.
Ma allora lì, su questo tema in realtà la Superlega ha corretto il tiro,
certo,
ma non c'è la prova che non sapremo mai se c'era effettivamente bisogno che la Superlega effettivamente correggesse il tiro, perché la norma sull'abuso di posizione dominante stabilisce determinati deroghe a questo divieto di abuso, in particolare qualora chi ha una posizione dominante pone in essere degli atti finalizzati allo sviluppo del mercato in cui si trova, quindi del calcio, alla parità di trattamento, alla parità di accesso alle competizioni sportive nel caso di specie, insomma, quello che è una sorta di democrazia di accesso, una democraticità dell'accesso alla competizione. Chiaramente, se da una parte c'era l'UEFA e dall'altra parte c'era una Superlega chiusa con membri permanenti praticamente a invito, diciamo che questa deroga in favore dell'UEFA avrebbe potuto assumere una consistenza diversa, cioè avrebbe potuto dire, la Corte di Giustizia Europea avrebbe potuto dire sì, alla luce di questo progetto che appunto non tutela i principi di sviluppo e di democraticità del calcio in Europa, allora diamo ragione alla UEFA che può sanzionare quelli che mettono a repentaglio questi principi, diciamo così. Su questo la Superlega ha corretto il tiro.
Ha fatto
la Corte di Giustizia non si è espressa. Sì, però la Corte di Giustizia non si è espressa.
Ha fatto la sola,
la Corte di Giustizia non si è
per problemi in punta di diritto, cioè l'ha fatto anche perché poi uno dei motivi, no, se vogliamo, per cui è fallita la prima proposta, no, di Superlega è proprio per la risposta tra virgolette popolare che ha avuto, no, cioè, che hanno avuto le squadre.
Assolutamente.
Sono stati accusati di essere, cioè proprio questo sistema chiuso che doveva essere un vanto, deve essere una forza di questa proposta, poi è stato demolito dall'opinione pubblica. Quindi probabilmente spinti da quello, che altro sono ritornati,
sì, dicendo, sì,
ok,
sì,
la rifacciamo più bella, ok, questa volta la facciamo come la volete voi, e l'hanno
assolutamente sì,
completamente diversa.
Assolutamente sì, anche se comunque era una linea difensiva dell'UEFA, appunto il fatto che sì, loro abusassero, tra virgolette, la loro posizione per salvare il calcio e il movimento sportivo in generale.
Per difendere la democrazia, i piccoli, il popolo, eccetera. Quindi...
Esatto, la piramide.
Esatto, vabbè.
Esattamente, chiaramente vuoi perché non aveva comunque senso di esistere questo tipo di argomentazione, vuoi perché la Superlega ha corretto il tiro, ma la Corte di Giustizia Europea non se l'è bevuta e assolutamente non ha applicato la deroga dell'articolo 102.
Vi posso dire che anche cioè proprio su questo punto, primo format, cioè quello chiuso, diciamo così, 7 miliardi, poche squadre, tanti soldi, una marea di soldi, quella roba lì effettivamente poteva cambiare il calcio, poteva cambiare tutto, se fosse andata in porto, no? Se fosse stata quella veramente la Superlega, un'alternativa. Perché? Perché ti permetteva potenzialmente anche di mandare a quel paese i campionati nazionali. Potevi dire, vabbè, guarda, in Italia c'è sempre problemi, e lo titolo è qua, e non fanno mai quello, diciamo, fuori dall'Italia. Cioè, ti autoescludevi, tanto a livello economico diventava quasi irrilevante il campionato italiano rispetto a quella che era la proposta che veniva fornita con la Superlega. E potevi anche fare, alzare un po' di più la voce nei confronti delle nazionali. Perché c'è il grande problema degli infortunati con le nazionali, no, eccetera, i club che devono prestare, tra virgolette, i giocatori nazionali, poi ti ritornano infortunati, eccetera. Potevi gestire diversamente i rapporti con l'UEFA, la FIFA, eccetera. Questa versione qui, invece, è una versione molto simile all'UEFA, a livello proprio strutturale. Poi, certo, ci sono delle differenze... gironi, come sono organizzati, come non sono organizzati, ma non si distacca molto. Quindi ora veramente c'è da fare una riflessione, no? Ed è la riflessione che sta facendo la Juventus, sta facendo il Milan, sta facendo tante squadre. Perché dovremmo preferire una lega che si chiama, invece di Champions League, girone giallo, girone blu, girone... invece di essere organizzata dall'UEFA, organizzata dalla A22, invece di cosa ci porta, no, all'atto pratico? Ovviamente la cosa che cercano tutti sono i soldi, cioè deve essere, come nella prima fase, una roba talmente tanto impattante a livello economico che uno dice, beh, raga, andiamo di là perché ci salviamo, no? Il calcio diventa sostenibile. Vi ricordate tutte le polemiche, i discorsi che sono stati fatti da Andrea Agnelli, da tanti altri presidenti, sul fatto che il calcio ormai sia insostenibile? Per diventare sostenibile devi alzare di parecchio gli introiti attuali. Quindi questa è la situazione. Siamo nell'attesa di capire eventualmente questa nuova Superlega, che sicuramente sarà meno impattante rispetto alla prima, però per come era stata pensata, se possa produrre veramente dei benefici talmente tanto grandi da spingerti a preferirla allo status attuale, a quello dell'UEFA. Vedremo, al momento quasi tutti i club stanno prendendo tempo, chi non si è già tirato fuori. Dentro mi sa che non si è tirato nessuno, tranne veramente De Laurentiis, quindi dobbiamo capire anche questo. Dobbiamo capire i tempi, quali saranno dei tempi realistici, no, per organizzare un torneo, perché poi c'è tutta la parte pratica. Io penso sempre a quel famoso PDF con tutti i regolamenti, no, che avrei tanto voluto leggere della prima proposta, che non c'è mai stato, perché non si è mai capito che cosa avessero in mente proprio all'atto pratico di fare. Attualmente non ci abbiamo uguale, cioè non abbiamo capito gli arbitri dove li prendono, che regolamento vorranno usare, che cioè, le cose un po' più pratiche, no? E quindi dobbiamo capire se esiste tutto sto malloppo, se non esiste e quanto ci vuole per metterlo in pratica, no? Si parla di 2025-26. Vedremo, sarebbe già molto veloce.
Ma sì, molto ottimistico.
Molto ottimistico anche per me. Poi la Superlega, una volta organizzata, dovrà comunque essere autorizzata, perché come diceva giustamente l'avvocato prima, la Corte ancora non si è espressa su questo, no? Cioè non è che ha autorizzato la Superlega o questo progetto di Superlega. Quando ci sarà un progetto definitivo andrà comunque sottoposto poi a giudizi. Bisognerà vedere se ci saranno cause, sicuramente ci saranno tantissime cause che scoppieranno, che verranno fatte nel frattempo, no? Quindi bisogna vedere come andranno a finire, che impatto avranno sulla voglia anche delle squadre di investire. Ci saranno delle leggi che impatteranno, ad esempio in Inghilterra pare che vogliono fare delle leggi per escludere la possibilità alle squadre europee di partecipare alla Superlega. L'Inghilterra non fa parte.
Però quello lo possono fare in Inghilterra. Non lo possono fare quello che vogliono.
Quindi vediamo anche che impatto eventualmente avrà quello. Insomma, ci sono tante cose da ancora da valutare, no? Ci sono tante cose che sono davanti. Quello che possiamo dire da oggi è che ci si può organizzare, insomma, ci si può provare a organizzare. Questo vale sia per la Superlega, sia vale per qualsiasi altro investitore che decida di puntare sul calcio in Europa. Leggo qualche domanda, se ci avete voi qualche intervento, Glauco, pure tu, qualche cosa da fare, ovviamente togliete il microfono, anche perché mo la voce prima o poi finisce e poi parlate soltanto voi.
Ok.
Possono cambiare le regole, per esempio mettere il tempo effettivo, puoi fare quello che vuoi, teoricamente puoi fare quello che vuoi, ma per questo dobbiamo capire all'atto pratico, che ne so, io me l'aspetterei anche qualche roba del genere, qualche cosa diversa, da qualche cosa che il tempo effettivo, appunto, cioè una regola diversa sul fuorigioco, ma
alla ricap, anche cose economiche,
anche no? I tornei americani, il pallone colorato diversamente, sono cose che attirano, sono cose che io mi aspetto anche qualche cosa del genere, sarebbe intelligente. Però al momento non c'abbiamo nulla. Agnelli è ancora all'interno della A22? Potrà influire in chiave Juve? Sì, no. Io credo che sia, sì, sta lavorando per l'A22, ha lavorato in questi mesi per l'A22, potrà influire in chiave Juve? No. Arbitri che si sentono in tutto lo stadio, sia in NFL, sì, roba del genere. Si possono pensare tante robe, no? Tante cose che, per rendere più appetibile poi l'offerta. Non mi è chiara sta cosa dell'approvazione. Da parte di chi cosa? Beh, dalla parte della Corte Europea, giusto, avvocato? Cioè, comunque va approvata una nuova Superlega.
Ma allora, non necessariamente, è molto verosimile che la struttura della Superlega, come verrà presentata, quando verrà presentata e se verrà presentata, verrà sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia Europea.
La stessa roba con l'UEFA che dice questi lo possono fare?
È possibile.
Okay.
È possibile, appunto, perché quest'ultima sentenza la Superlega la cita proprio, non la cita quasi incidentalmente. Anzi, dice che la Superlega poteva essere organizzata anche prima di questa sentenza, perché appunto
certo.
non c'era un monopolio da parte dell'UEFA, ma solo una posizione dominante. Solo che appunto erano stati imposti in essere una serie di ostacoli lesivi dei principi dell'Unione Europea.
Uh-huh.
E insomma, no, quello che dicevi tu sul fattore economico, però secondo me sarà veramente quello il motore di tutto, di un eventuale successo o fallimento della Superlega o di qualsiasi altro progetto che, come giustamente dicevi tu, potrebbe intervenire. i club europei, tanti club europei sono veramente economicamente disastrati. Alcuni proprio sul livello.
Assumere in maniera informale, in maniera non ufficiale, ovviamente, la posizione della Juventus. La posizione della Juventus è, dopo aver visto la sentenza, bene. Ora cerchiamo di capire che ci cambia a noi l'atto pratico. Cioè, cosa succede, no? Quindi, cosa abbiamo sul tavolo da oggi? Cosa è cambiato rispetto a ieri?
Per adesso il tavolo è vuoto, c'è una tavola bianca che va riempita. Sono stati tolti i paletti che lui cercava di mettere, aveva messo.
Qui non si tratta di schierarsi a favore di qualcosa, a favore di altro. Ci sono i soldi? C'è l'offerta che ti fa buttare verso una Superlega e ti fa approvare quella roba lì? Al momento e quindi di che stiamo parlando? Ancora non c'è nulla,
però, però il campo è libero.
Certo, il campo è libero.
Però il campo è libero, se si presenta una data di imprenditori americani con i soldi in bocca e propone una struttura, un'organizzazione, una manifestazione sportiva vitale, nel senso che produce introiti, paga bene le squadre che partecipano e ha una prospettiva di vita non di qualche anno, ma di un po' di anni, a quel punto tutte le squadre che hanno scritto i tweet più o meno uguali oggi, quasi tutte, magari non subito quelle di Premier, cambiano idea.
Sì, anche perché poi sono quelle di Premier.
È tutto in divenire.
Sì, anche perché la cosa paradossale è che sono quelle di Premier che erano tra gli organizzatori di questa roba qui. Cioè la Superlega nasce su idea di alcuni proprietari americani di club di Premier League che, conoscendo il modello di business americano, dicono: ma perché, scusa, qua in Europa dobbiamo sottostare all'UEFA, no? E non facciamo come facciamo noi americani, che ce lo gestiamo direttamente noi il business. Lì furono bravi a dire: vabbè, vi portiamo anche i soldi, e portarono un bel po' di miliardi di...
Direi.
I soldi sul tavolo, e questo, diciamo, che convinse quasi, non tutti, ma quasi tutti a partecipare, no? Quindi erano proprio le inglesi, in realtà, che erano tra le squadre promotrici di questa Superlega. Ora dobbiamo vedere, appunto, con la posizione delle inglesi, con eventuali leggi che verranno fatte in Inghilterra, quello che succederà, se questi investitori sono ancora interessati, se ci sono ancora i soldi, le televisioni dietro, eccetera. Erano in 5, se non sbaglio, sì, le inglesi sì.
Sì, erano in 5, sì, la sfida comunque, penso siamo tutti allineati su questo. La sfida è enorme ed è soprattutto sul piano economico, anche per carità dell'intrattenimento, perché devi creare un prodotto che sia vincente, anche come dicevi tu, magari agendo veramente sul regolamento, su tante piccole cose, ma la sfida più grande è quella economica. Cioè, se tu hai, cioè, per convincere banalmente gli altri club a fare retromarcia, come diceva anche l'avvocato, a dire: ok, ho scritto quel tweet, ma fa niente, parliamone, devi dargli una proposta in cui gli dici: senti, oggi c'è l'UEFA che ti garantisce tot soldi partecipando alla sua competizione, ok, vieni da me perché invece te ne garantisco tot in più. E allora a quel punto un club ci pensa, no? Specialmente perché, come diceva prima l'avvocato, sono tutti disastrati la maggior parte, per cui è così. Se tu non riesci a mettere insieme questa roba e quindi a fare una proposta economica, perché quello che devi inventarti è una competizione migliore dell'attuale Champions, non solo migliore come appeal, ma migliore soprattutto dal punto di vista della resa economica, sì, delle entrate per i club. Se riesci a fare questa cosa, allora vai lì, gli dici: senti, quanto prendi alla Champions? Questo, io, vieni da noi e invece prenderai quest'altro. E allora lì le squadre ci penseranno. Ma finché non c'è questo tipo di progetto in piedi ed è sostenuto, probabilmente, perché certo non lo può sostenere Florentino Perez o A22, ma da cordate. L'altra volta c'era dietro JP Morgan, cioè, insomma, da soggetti di questo tipo, e allora è un conto, altrimenti stiamo parlando di niente. Al momento è un contenitore vuoto la Superlega, cioè al momento quello che è successo oggi è che ci hanno detto che l'UEFA non ha il potere di sanzionare insomma, iniziative terze, ecco, su questo tema. E va bene, questo abbiamo capito. Ora bisogna farla, questa iniziativa, però. E non è affatto facile, perché quello che si era fatto la prima volta era tanta roba, ma l'hai detto tu prima, Anto, nell'altra live, cioè, sono treni che passano, in due anni sono cambiate tantissime cose. L'altra volta era un sistema chiuso, con tutti i club migliori d'Europa e quindi anche del mondo, banalmente, ma c'erano tutti quei club lì, era un sistema chiuso con NBA, c'era già dietro una paccata di soldi di JP Morgan e quella cordata che sappiamo, e quindi c'era quel tipo di attrattiva lì, che gli americani dicevano, ma oggi se invece ci differenziamo con un'altra roba, con 64 squadre, cioè è una sfida enorme, soprattutto sul piano economico, perché secondo me i club li convinci soprattutto in quel modo lì. Poi con la proposta, con l'appeal della proposta, devi convincere soprattutto i tifosi, no? Ma lì ci vuol poco, secondo me. La cosa più importante, diciamo, è quella lì.
I tifosi hanno tirato fuori un bel jolly, cioè quello delle partite
gratuite. Sì, partite gratis è già una roba che già ti sono comprati tutti i tifosi, hai vinto.
Già un bel jolly.
Sì, è un bellissimo jolly, ma la sfida più importante sono le risorse economiche, secondo me. Sì. Perché se un progetto per genere, come fai a convincere il City che deve venire da noi o il PSG che ha detto no, manco morto, perché se non lo fai senza le migliori squadre d'Europa non è più la Superlega, è un'altra roba, ti vengono due tornei, cioè, monchi, brutti, cioè, no? Ti viene la Champions senza un tot di squadre importanti, ma anche la Superlega senza un tot di squadre importanti, ti vengono due torneucci bruttini che secondo me non fanno soldi nessuno dei due, alla fine. Allora, se vuoi fare quella roba lì, devi metterci dei soldi e convincere i club a suon di soldi, perché non c'è un altro modo. Devi dirgli: questo è un progetto che nella nostra previsione guadagnerà molto più di quello che guadagniamo oggi nella competizione UEFA. Allora sì. Poi, come dicevamo prima, Antonio, può essere pure che tutto questo, perché adesso stiamo parlando di scenari e di dibattiti che si apriranno da qui ai prossimi anni. Vedremo cosa succederà. Può darsi pure che si vada verso invece una profonda riforma dell'UEFA, non si faccia un nuovo torneo, ma si riformi quello esistente in modo che produca più introiti e che abbia più, insomma, che coinvolga maggiormente i club anche nella governance e che ti dia delle risposte, no, ai problemi del calcio di oggi. Se riescono a fare questo, può essere che succeda anche questo, eh?
Sì, anche perché questi club hanno tentato più volte dall'interno, no, di modificare l'UEFA. Di avere più voce, esatto, in capitolo, no? Lui fa rispondere alle altre picche, perché tanto
esatto.
Oggi ora magari dice, sediamoci, aspetta, parliamone.
Esatto.
Può anche essere quello, banalmente, il risvolto politico di quello che è successo finora, no? Quindi utilizzare questa Superlega come grimaldello per entrare nell'UEFA e conquistare sempre più fette, una fetta sempre più grande
di governance economica, governance, così, insomma. Esatto. Sì. E anche una riforma poi della formula, no? Per avere più appeal, per avere più introiti, ecco, no?
Sì, assolutamente.
Può essere che si va in quella direzione lì, può
non
darsi.
Non escludo assolutamente, non è da escludere nulla, quindi vedrei.
Però la sfida, diciamo, se pensiamo solamente all'ipotesi di un nuovo torneo, cioè, la sfida è veramente enorme, Antonio, cioè, diciamocela tutta, è una sfida grande, ecco.
Sì, anche
deve essere sofferta da tantissimi soldi e da tante altre cose attorno, ecco.
È così, anche perché noi stiamo parlando poi solo di UEFA, volendo si può anche allargare alla FIFA, volendo si può allargare anche a tornei, però non lo farei in questo momento, ma c'è veramente la possibilità di fare quello che si
però
vuole.
Certo.
Florentino è bello carico. Allora, Florentino, diciamo così, dal punto di vista politico è chiaramente il vincitore di questa vicenda, perché lui comunque, diciamo che ci ha messo la faccia, è uno dei tre che ci hanno messo più di tutti la faccia.
ma lui più di tutti. E insomma rischiava una, forse la prima vera grande sconfitta politica, no? da presidente del Real Madrid. E invece no, invece
ha vinto, sì,
anche questa, e a prescindere da quello che succederà, comunque non è uscito male, cioè rischiava veramente di fare una figura, no, tutti gli insulti che si è preso pure lui, perché pure lui se li è presi, da Ceferin in compagnia, rischiava di passare per lo scemo del villaggio, invece no, in questo momento ne è uscito politicamente come vincitore, molto rafforzato a livello di immagine, e al di là di quello che succederà all'atto pratico, secondo me è politicamente una vittoria sua. Poi per quanto riguarda Andrea Agnelli, lì c'è una pagina molto più ampia da...
Direi sì. Lui non figura oggi tra i vincitori perché si è sfilato prima, che la Juve ha attraversato quello che
sappiamo. Non si può considerare Andrea Agnelli il vincitore di quest'anno.
Ma no, assolutamente. Lui ha avuto una soddisfazione personale, credo, ma più di quello...
Sì.
Più di quello non è, credo, no? Proprio perché comunque, cioè, per essere un vincitore doveva essere lui oggi, esattamente come Florentino, a fare pure lui la sua dichiarazione da presidente della
Juventus,
dalla sede della Juve, con dietro le bandiere, con tutto quanto, a dire, ecco, vedete,
i cavalli tutti schierati, i cavalli bianchi.
Esatto, esattamente. Ma siccome non è andata così, per lui è una, insomma, è un contentino, è una soddisfazione che mi fa piacere pure che se l'è presa, però
ma non
è
può
diverso.
Essere, non può essere una vittoria perché si è bruciato, banalmente.
Sì, è fuori dalla Juve,
fuori da tutto, anche dall'ECA, è fuori dall'UEFA, è fuori dalla Juve, è fuori da tutto, quindi essendosi bruciato non può essere un vincitore, è comunque uno bruciato. Poi... diciamo che si sono bruciati anche i suoi nemici, ecco, quello sì. Chi voleva il male di Agnelli si è bruciato allo stesso modo.
Sì.
Quello sì, però ripeto...
Però restiamo nel campo delle soddisfazioni, non delle vittorie, sono un'altra
esatto,
cosa, no?
Esatto, esatto. Quindi così, ma io vi posso leggere, guarda, lo status di WhatsApp di Andrea Agnelli, che secondo me è molto indicativo per far capire il momento che sta vivendo lui in questo momento. Aspetta, intanto lo sto andando a recuperare, ed è una citazione, perché lui piacciono le citazioni. Non di una canzone, infatti guarda, l'ho vista proprio ieri. Gliel'ho fatta notare perché a me è piaciuta, a me piace il personaggio, il periodo storico, i diritti civili americani, eccetera. Una citazione di Martin Luther King che dice, ve lo dico in italiano, alla fine ci ricorderemo non delle parole dei nostri nemici, ma del silenzio dei nostri amici. Credo che questo riassuma un po' la situazione Andrea Agnelli, Juve, mondo, se vogliamo, no?
Sì. Quindi, decisamente
sì, sicuramente si è tolto una bella soddisfazione, tanto da fare una citazione musicale di una delle canzoni,
sì, la canzone
degli O2, però quella è la situazione, quindi è uno che
sì, purtroppo non è sul carro dei vincitori,
allontanato, cacciato, incazzato,
spogliato delle quote, degli incarichi, dei ruoli, cioè di tutto, quindi certo è una mezza soddisfazione, ma solo quello, cioè è una soddisfazione purtroppo, cioè nel senso, se era per vincere doveva essere presidente della Juve oggi,
esatto.
Allora sarebbe stato fra i vincitori,
sarebbe
come per
sul tavolo dei vincitori anche, no? Fosse stato presidente della Juventus di fianco a Florentino, sarebbe stato lì con una bottiglia di champagne a far collegamento.
Assolutamente.
Va bene, io vi saluto e Antonio, non so se vuoi restare o comunque devi andare, ma
ti ringrazio comunque per quello che ci hai portato oggi come notizia.
Grazie a te.
Ringrazio Harry che deve andare a coricarsi invece di fare i giri per gli ospedali, andati a coricare che domani sono nesci. Allora chiudo qua la registrazione, poi se volete possiamo restare un altro pochino qui collegati, parliamo di qualche altra cosa. Comunque intanto chiudo e vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima, la prossima occasione. Questo intanto lo registro, quindi se tutto funzionato lo registro e poi lo pubblichiamo come podcast, comunque può essere una roba interessante da ascoltare. Quindi grazie, alla prossima.